Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS e oggi abbiamo il piacere di parlare con un'ascoltatrice che ci ha scritto nei giorni scorsi un'email molto accurata dicendo che ci ringraziava per tenerle compagnia, ma che stava arrivando il giorno della mamma e ci invitava ad essere coraggiosi e a riconoscere anche le mamme che, come lei, sono mamme ma non hanno il loro bimbo con loro. È un messaggio che ci ha molto commosso e abbiamo subito contattato Marta, che è stata molto gentile e ha offerto di raccontare la sua storia. Quindi Marta, grazie innanzitutto per la tua fiducia.
Grazie a voi, ciao.
Allora Marta, tu vivi in Australia da circa 10 anni e
giusto?
Hai cercato, insomma, di diventare mamma, come succede a molte donne, ma non hai avuto fortuna. Ci puoi raccontare un po' della tua storia, della tua vicenda, insomma, quello che sei disposta a condividere naturalmente?
Certo, grazie intanto di questo spazio. Per me è molto importante raccontare la mia storia. Il mio percorso è stato molto diverso. Io per i primi anni della mia vita da giovane donna pensavo che non avrei mai voluto figli. Ho lavorato all'estero per molti anni con UNICEF e ho visto tanti bambini che non avevano famiglia, non avevano risorse, quindi per tanti anni ho proprio pensato che era molto egoista voler avere figli quando ci sono così tanti bambini in giro per il mondo. Poi però nel maturare, nell'invecchiare un po', forse la consapevolezza è cambiata e ho voluto anch'io diventare mamma. E quello che pensavo fosse un percorso abbastanza facile, io arrivo da una famiglia di 6 fratelli e sorelle, quindi avere figli sembrava quasi una cosa così, che capita fin troppo spesso, si è rivelato molto più difficile. Ho avuto diversi aborti naturali, ho avuto una gravidanza extrauterina e poi ho avuto tanti tentativi di inseminazione in vitro che arrivavano solo a metà, per cui insomma tutte queste aspettative che ti riempiono la vita e che poi vengono malamente distrutte in un secondo, fino a poi quando, tre anni fa per l'esattezza, sono rimasta incinta naturalmente e sono riuscita a superare le famose 12 prime settimane e quindi insomma pensavo di aver vinto il lotto, pensavo che anch'io sarei diventata una mamma normale come tante altre e invece non è andata così. Verso la fine della gravidanza, qualche giorno prima del nostro appuntamento per l'induzione del parto, mi sono sentita diversa e a volte semplicemente lo sai che c'è qualcosa di sbagliato anche quando non lo sai. E siamo andati in ospedale, lì è finito il mondo per come l'abbiamo conosciuto. Ci hanno detto che il bambino non c'era più.
Una notizia durissima da accettare e chiunque stia ascoltando, anche senza aver sperimentato una gravidanza, lo può immaginare, perché è un momento di tale aspettative, gioia, che condividono i genitori anche con, insomma, la famiglia che sta loro intorno o che comunque li segue da lontano. Come siete stati aiutati dal punto di vista psicologico ad affrontare quello che è davvero un lutto?
La tragedia forse più inconcepibile per un essere umano, che devo dire che all'inizio l'ospedale, dopo averci dato la notizia, ci ha mandato a casa e ci ha detto di tornare il giorno dopo. Io pensavo che fosse una cosa molto, molto sbagliata. Io avrei voluto che mi ammazzassero in quel momento lì, quella sarebbe stata la mia opzione, ma non era in offerta. Ci ha mandato a casa per poi rientrare il giorno dopo e a distanza di tempo apprezzo tantissimo queste indicazioni, perché quel pomeriggio e quella notte sono stati importantissimi solo per capire vagamente cosa stava succedendo, perché comunque rimane sempre un po' una speranza, quasi che sia solo un incubo, che ti svegli e che è stato un incubo, che non sta succedendo veramente. L'ospedale è stato fantastico, devo dire, l'ostetrica è stata veramente chiave per poter vivere quella che pensavo fosse la mia ultima, il mio ultimo gesto di mamma, dare partorire questo figlio. E alcune sue parole sono state proprio chiave. Lui mi ha detto: hai ancora una scelta, puoi scegliere di esserci durante questo travaglio, proprio volerlo vivere fino in fondo e accettarlo, o puoi scegliere di non volerlo vivere. E per fortuna sono riuscita ad ascoltarla e il travaglio, il parto è stato fantastico. Quello poi
Naturalmente,
ti
solo per
mando.
specificare, immagino ti offrisse la possibilità di avere un'anestesia generale, totale, in modo tale da non
Da
essere, come
non
dire,
sentire,
mentalmente
esatto.
presente a quello che stava
Sì,
succedendo.
esattamente. Io ho scelto invece di rimanere sveglia, di fare un parto naturale, senza anestesia, senza niente. E, a distanza di tempo, anche se è il momento più difficile della mia vita, rimane anche un momento, sono dei ricordi, lo ricordo benissimo come se fosse ieri, sono ricordi che mi scaldano il cuore, mi fanno sentire che ho fatto qualcosa da mamma, partorire il bimbo. Una volta che poi esci dall'ospedale, ci hanno dimesso il giorno dopo, praticamente insomma sei un po' da sola e forse all'inizio io volevo proprio rimanere da sola per settimane, non volevo vedere nessuno, non volevo parlare con nessuno, ma in Australia devo dire c'è un sistema di supporto assolutamente fantastico. Ho ricevuto molto aiuto da un'organizzazione che si chiama SENS, e fanno questi gruppi mensili. Prima del Covid erano in presenza, dove un gruppo di persone che hanno avuto simili esperienze nei confronti della maternità, o che sono infertili, o che non riescono ad avere figlio, o che hanno perso figli in grembo o appena dopo il parto, si siedono insieme e raccontano le loro esperienze. Io trovo che il raccontare del mio bambino, raccontare la sua storia, mi fa molto bene. Mi fa bene, è un modo per dire al mondo che esiste, anche se non è qui con me, con noi. Il mio bambino è esistito ed esiste e ha un impatto sulla vita delle persone intorno.
Ricordiamo che stiamo parlando con Marta, che molto gentilmente ha deciso di condividere questa sua storia così difficile e anche così intima e complicata da raccontare, immagino. E tu adesso stavi citando SENS, che è un'organizzazione che esiste in tutta Australia e che ha anche una linea telefonica aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, che ricorderei, giusto perché se ci fosse qualcuno all'ascolto che sta passando qualcosa di simile. È importante saperlo, è un numero che è 1300 308 307 e appunto dicevi tu, Marta, che ti sono stati di grandissimo aiuto in questa elaborazione del lutto, perché effettivamente è il lutto di una mamma e il lutto anche di un papà, immagino. Com'è andata per il tuo
Assolutamente.
compagno?
Per il mio compagno, ovviamente, anche per lui, difficilissimo. Il lutto è un altro elemento della vita nel quale io trovo che gli uomini e le donne, perlomeno io e il mio compagno, abbiamo risposto molto, molto diversamente. Io ho bisogno di parlare del mio bambino e della storia e di condividerlo e di parlare con persone che hanno avuto la stessa esperienza. Per me è stato molto incoraggiante, perché all'inizio pensavo fosse tutta colpa mia, la brava donna, è tutta colpa mia, se è colpa mia, è colpa mia per qualsiasi cosa. Pensavo di essere l'unica al mondo, che le fosse successo qualcosa del genere. Per il mio compagno, un'immersione nel lavoro, nell'attività fisica, sembra essere la la sua soluzione preferita, sicuramente non è parlarne, ma essere parte di questi gruppi mi ha anche molto aiutato ad accettare che ognuno elabora il proprio lutto in maniera diversa e non c'è un modo più giusto o sbagliato o migliore. Mi ha aiutato molto anche ad accettare che il fatto che magari mio compagno non ne voglia parlare così tanto come ne voglio parlare io non significa che non ama il nostro bambino, che non lo penso, che non stia soffrendo, è semplicemente un modo diverso di affrontare la sofferenza, la perdita, tutte le illusioni infranti, i sogni infranti, solo un modo diverso.
Certo, ed è chiaramente qualcosa che si scopre solo quando si vivono queste situazioni, ognuno ha anche le sue proprie reazioni dettate dal carattere, dalle esperienze precedenti, da tanti aspetti anche culturali. Marta, ricordavi appunto che tu ti sei presa molto tempo anche per elaborare questo lutto e mi dicevi anche a microfoni spenti quando ci siamo sentite prima dell'intervista che 3 anni fa non l'avresti raccontata questa storia, ma adesso ti sembra importante raccontarla. Perché? Perché il silenzio forse rende più difficili questi lutti e il fatto che non se ne parli rende più solitaria l'esperienza?
In parte assolutamente quello che hai detto, sicuramente per me parlarne adesso è possibile e in un qualche modo mi fa sentire mamma, sono una delle poche funzioni da mamma che mi sono rimaste, poter parlare del mio bambino anche se non è qui, sicuramente non lo posso portare al parco, non gli posso... Non è qui, non è qui, non cucino per lui, non lo cambio, insomma, non posso fare tutte quelle cose pratiche, però parlarne mi sembra un modo di riconoscerlo e valorizzarlo e sicuramente mi aiuta a me a ordinare o chiarire un po' i miei pensieri. Infatti il modo in cui io parlo del mio bambino è cambiato nel tempo. E sicuramente anche per creare o aiutare un pochettino a condividere queste informazioni. Io prima di 3 anni fa non avevo idea dei numeri, delle statistiche intorno agli aborti, alle morti in grembo. Non, sono orribili, sono numeri che non sono diminuiti negli ultimi 20 anni, che sono uguali nei paesi avanzati piuttosto che nei paesi in via di sviluppo. E non mi ritengo la persona più intelligente del mondo, ma mi sembrava di essere abbastanza informata su diverse cose e mi si è aperto un mondo che non avevo mai immaginato. E quindi, come me, sicuramente a Melbourne, in Australia, in Italia, in giro per il mondo, ci sono altre migliaia di donne che soffrono in silenzio, piangono dietro una finestra chiusa o andranno al cimitero il giorno della mamma a visitare il loro figlio o la loro figlia o sono tantissime, tantissime, tantissime.
Marta, è difficile, in queste situazioni a volte sapere cosa fare se sei una persona che è amica, parente, collega di qualcuno a cui succede una cosa così enorme e difficile. Tu che l'hai purtroppo passata e vissuta sulla tua pelle, avresti qualche consiglio? So che ad esempio sui siti di queste organizzazioni, che poi ripeteremo al termine dell'intervista, come appunto Sense, ci sono anche delle informazioni utili proprio per sapere cosa fare per supportare le coppie che attraversano problemi e difficoltà e lutti di questo tipo. Ma tu, in prima persona, cos'è che ti ha aiutato e cos'è che invece non ti ha aiutato?
Domanda da 1.000 milioni di dollari. Quello che dirò vale per me e ci riconnettiamo al fatto che per ognuno un'esperienza così traumatica porta diversi vissuti e quello che funziona per me adesso non è quello che funzionava 3 anni fa e magari per qualcun altro non potrebbe esserci cosa peggiore. Per me adesso, dopo 3 anni dalla perdita del nostro unico figlio, quello che mi aiuta tantissimo è quando le persone intorno a me dicono il suo nome, lo chiamano per nome e lo nominano. È stato recentemente il suo compleanno e a me dà, mi fa quasi impressione dirmi da gioia, perché non è gioia che provo, però mi aiuta moltissimo quando le persone dicono il suo nome, che peraltro è Jimmy. Mi aiuta molto anche quando mi vedono e perché mi conoscono un po' di più, lo sanno che non sono quello che dico, sì, tutto bene, e che prendono quell'attimo in più per dire, dai, insomma. Vogliamo parlare un attimo di Jimmy. Nel tempo questo è cambiato. Appena era successo, per i primi 6 mesi, la cosa più bella che le persone potevano fare era lasciarmi da sola e magari mandare un cuoricino, un messaggio, ma senza aspettativa di ritorno. Poterne parlare ed essere vista per quello che si è. A volte, soprattutto il primo anno, le persone intorno a noi erano molto insicure, non sapevano cosa dire, non sapevano cosa fare, non sapevano se invitarci, se c'era un party o una festa dei loro figli. Per me la raccomandazione è sempre quella di parliamone, parlame con me. Se hai queste che pensi, mi vuoi invitare, ma non lo so, ti farà bene o non ti farà bene, non prendere una decisione per me, parlane con me. Però, insomma, sicuramente le cose cambiano e non è vero che si dimentica, non si dimentica assolutamente niente, ma il tempo in un qualche modo cambia, cambia. C'è una frase che ho letto da qualche parte, è come se il lutto, queste tragedie all'inizio sia un dipinto dove c'è solo nero dappertutto. E piano piano, con tanto tempo e con un po' di aiuto, il nero inizia a avere qualche piccolo bucherello di luce che arriva, poi da nero proprio profondo, profondo, magari diventa un grigio e si iniziano a vedere un po' di più le trame e non è solo un nero totale. Io sono ancora sicuramente in una fase molto grigia, ma vedo di più di quello che vedevo 3 anni fa. Che c'è ancora una ragione per me, insomma, per essere qui e spesso mi convinco che la mia ragione adesso è parlare di Jimmy, è parlare di queste cose. Sicuramente nessuno vuole parlare della morte, sicuramente non della morte infantile, ma non la si può nascondere. Sono cuori infranti, sogni infranti e il mio cuore ha bisogno di dare parole a questo dolore, altrimenti impazzisco.
Marta, noi ti ringraziamo per essere stata così onesta, generosa e aver condiviso la storia tua di Jimmy e del tuo compagno e delle difficoltà che stai incontrando nell'elaborare questo lutto che è grandissimo ed è il lutto di una mamma, perché siete una mamma e un papà che purtroppo non hanno potuto crescere il loro bambino. Tu vai ancora ai gruppi di Sense? Ti aiutano ancora?
Devo dire che con la pandemia è andato tutto online ed è sicuramente molto diverso, quindi non sono più così regolare, ma ne sento la mancanza. E devo dire anche che da questi gruppi di Sense ho poi stabilito una relazione molto molto profonda con altre 2 donne. E quindi c'è anche una nuova amicizia che arriva. E aspetto ardentemente che ricomincino in presenza. Per me vale di più in presenza, perché è un'autoterapia, autoaiutoterapia. Ascoltando le storie degli altri e condividendo la tua storia, io trovo guarigione momentanea, ma meglio di niente.
Certo, e anche persone che, come dire, avendo attraversato casi simili, possono forse capire meglio, essere un po' più comprensive, immagino.
Assolutamente.
Marta, ribadisco il numero per chi fosse all'ascolto, perché questa organizzazione che si chiama SANDS, proprio come sabbie, è un acronimo SANDS. Ha un numero che è 1300 308 307, lo ripeto perché appunto è disponibile in tutta Australia 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e chi fosse all'ascolto e magari conoscesse qualcuno, fosse in prima persona coinvolto in una situazione del genere, può chiamare se non li conosce già.
E in Italia c'è qualcosa di simile, molto più piccola, che si chiama Ciao Lapo ed è nata anche lei da una mamma come me e ha perso il suo bambino prima del parto, ha iniziato questa associazione. Ciao, Lapo.
Bello ricordarlo anche perché qualcuno magari la può cercare online ed è lingua italiana. Questo è un aspetto anche, immagino, non facile, nel senso che tu sei italiana, vivi qua da tanto tempo, sei molto inserita lavorativamente, però comunque immagino la tua famiglia d'origine sia in Italia. Questo aggiunge una complessità maggiore, immagino, in queste situazioni.
Assolutamente. Tutta la mia famiglia è in Italia. Fortunatamente, in un qualche modo, questo è successo prima del Covid, quindi nel giro di 3 giorni una delle mie sorelle era qui ed è stato fondamentale, ma la distanza sicuramente, non aiuta.
Marta, se qualcuna o qualcuno all'ascolto fosse appunto nel mezzo di una situazione analoga o stesse cercando di elaborarla, perché magari ne è reduce, il tuo messaggio principale da compagna di viaggio, diciamo così, se per te va bene l'espressione, qual è?
Ce la farai, credici, ce la farai. Un'ora alla volta, un minuto alla volta, a volte anche proprio un respiro alla volta, ma ce la farai, ce la faremo, ce la facciamo tutti i giorni. E se mi avessero chiesto prima se ti dovesse succedere una situazione del genere, io avrei detto no. Io muoio, non ce la farò, ma no, non ce la farei mai. E invece ce la facciamo. È durissima, è sbagliata, è tremenda perché è dentro. Non ce la toglieremo mai dal cuore, dall'anima, dal corpo, ma ce la faremo, ce la farai anche tu e ce la faremo un momento alla volta. All'inizio è un minuto alla volta, poi è un'ora alla volta, poi magari diventa un giorno alla volta. Ce la si fa, ce la si fa.
Grazie Marta per questo messaggio che ridà speranza. Io ti mando un abbraccio virtuale perché purtroppo non possiamo vederci dal vero e ti ringrazio tantissimo per aver condiviso una storia così importante, quella tua, di Jimmy e del vostro rapporto di mamma e figlio. Grazie.
Grazie Magica, grazie a tutti, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.